Ciao, io sono Fabio.
E io sono Cinzia.
E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo scoppiettante trasformativo episodio di questo podcast che dopo questo episodio chiaramente prenderà il volo, si spera, visto che siamo quasi a 100 episodi di podcast, quindi voglio dire, sarebbe anche l'ora. Però oggi parliamo di Transformers One, quindi come ogni episodio, noi lo ripetiamo sempre onde evitare quisquiglie, avremo una prima parte senza spoiler in cui parliamo un po' fondamentalmente di quello che si potrebbe vedere in un trailer, ma con approfondimento tecnico-scientifico, proprio con tutti i dati, le statistiche, insomma un po' così. E poi invece andiamo full spoiler nella seconda parte, per cui vi avvertiremo con raccomandata senza ricevuta di ritorno, perché non ce ne frega niente che ci dice se siete pronti o meno.
Benissimo, e quindi oggi parliamo di questo film che dal trailer... onestamente non gli avrei dato un soldo bucato.
Sì.
Però se anche voi dal trailer siete rimasti molto delusi, o comunque dai visual, basta solo un'immagine che già un po' di delusione sale in superficie. Adesso vediamo perché. Comunque, se siete poco convinti di questo film, guardatelo, poi iniziatelo, perché è veramente qualcosa di notevole. E lo dico io che di Transformers, sì, vabbè, ho visto Michael Bay, eccetera, eccetera.
E basta.
Anche lì, fino solo ad una certa. E vabbè, apprezzo l'epicità, le cose, le avventure, l'azione epica. Però non è che sono tutta sta gran fan dei Transformers, e invece questo film vale veramente la pena, anche se non vi frega niente del mondo Transformers.
Sì, concordo, io sono un po' più infoiato, perché io da piccolo guardavo i vecchi cartoni senza una vera continuità, no? Infatti poi voglio recuperarmi, no? Nelle mie malate idee di recuperare intere serie, così, giusto per tenermi occupato.
Cose comode da centinaia e centinaia di episodi.
Sì, ci ho buttato un occhio, sono tipo 12 stagioni raccolte in 4 serie, cioè insomma una roba del genere così. E, però io guardavo e mi piaceva molto, e ho i robottoni che si trasformano, i giocattoli carini, molto belli, e quindi anche da un, possiamo dire, conoscitore leggero, è assolutamente godibile ed è molto molto figo. E io partirei dal parlarne con il nome Transformers, quindi questi si trasformano, no? Cioè la linea di base dovrebbe essere il fatto che noi abbiamo dei personaggi che non sono umani, cioè, o meglio, sono antropomorfi, ma sono delle macchine che quindi si possono trasformare da antropomorfi a solitamente macchine, cioè quindi vetture, camion, macchine da corsa,
mezzi di trasporto.
esattamente. E la roba di solito che accade, soprattutto nei film magari di Michael Bay, è che, diciamo, queste trasformazioni erano un po' allegoriche, possiamo definirle così, io direi, nel senso che...
succede roba e tu ne sei colpito in qualche modo.
Sì, si muovono cose, poi la trasformazione alla fine ha più volume rispetto a quando non è trasformato, quindi dici, ma scusa, ma c'è della creazione di materia in questo punto.
Mi è molto piaciuta la definizione del production designer Jason Shire, che l'ha definito come metallo in un frullatore.
Sì, più o meno sì. Mentre in questo caso, diciamo che intanto hanno preso una persona che faceva quello, quindi è una toy designer fondamentalmente, che ha studiato come i giocattoli effettivamente erano stati fatti e vengono fatti tutt'oggi, per renderli plausibili, per renderli reali anche nel film, per rendere le trasformazioni reali anche nel film.
Sì, la character designer Amy Smith, che ha fatto un lavorone su questo film. Mettiamo i nomi, perché veramente ci sono tantissimi personaggi, e poi sì che c'è la trasformazione effettivamente in veicolo, ma ci sono anche vari step, diciamo, fasi, vabbè. Per non fare spoiler, mi sto intorcinando. Però praticamente perché il film è la origin story di Optimus Prime Megatron, no?
Sì.
Quindi come questi due minatori, Orion Pax e D16, diventano praticamente i due personaggi principali del mondo di Transformers. E quindi ci sono anche vari step che proprio il personaggio, quello in piedi, normale, eccetera, affronta, perché cambia comunque, diciamo, si evolve durante la storia. E quindi non solo ha fatto il design di un personaggio, ma di solito il personaggio implicava comunque fare praticamente 4 design per ogni personaggio.
Sì, esatto, perché inizialmente questi minatori, diciamo, sono proprio la base della base su Cybertron, cioè proprio quasi degli schiavi, potremmo dire, e sono delle macchine che non hanno quella che si chiama scintilla. Nel film viene chiamata tipo cog, però vabbè, il core, no? Il nucleo. Gli manca la scintilla per potersi effettivamente trasformare, che non si sa bene come si ottiene, cioè si ottiene attraverso tipo il duro lavoro, la fama e la gloria, insomma un po' di cose così. E quindi però all'inizio sono solo umanoidi.
Sì, e poi però quindi si evolvono in diverse fasi, e sempre più ovviamente grandi e potenti e invincibili, e però quindi è stato fatto anche un lavoro in quel senso lì.
Sì, cioè è molto bello in realtà vedere tutta la storia, la crescita che hanno i personaggi. È proprio una origin story che tra l'altro non è tratta da manga o anime, è una sorta di origin story originale, lol, in cui si racconta appunto come sono andati al potere. E è bello, no? Perché partono dai minatori, loro due sono fratelli o comunque molto molto amici, hanno lavorato spalla a spalla da sempre, eccetera eccetera. E poi è bello perché, no, vai attraverso tutta la storia e se un po' conosci dici: guarda quel personaggio lì, questa cosa qui, che bella, no, un po' tutto così.
E sì, e praticamente sai già il finale, perché essendo un prequel sai già come va a finire, però è molto interessante come ci arrivi al finale. E parti quindi da questa storia di questi due amici che hanno questa relazione anche molto bella e divertente. Tra l'altro tutto il film è molto divertente.
Sì, e non in modo stupido, cioè è un umorismo molto bello, molto fresco, fatto principalmente di dialoghi o tempi comici azzeccatissimi, soprattutto nel personaggio di Bee, quindi la classica auto gialla, no? Bumblebee, che è la linea comica del film, e strano, è l'unica linea comica del film, incredibile nel 2025, di solito non c'è una linea, c'è un cerchio, cioè...
perché comunque anche i due personaggi principali, quindi Orion e D16, comunque cioè il divertimento tra loro nasce dal loro essere un po' diversi, no? Quindi D16 è quello che vuole seguire le regole e Orion è il classico controcorrente, casinista, che dice: dai, proviamo a fare questa cosa, si butta in imprese impossibili, e ovviamente sì, L'altro gli va dietro perché è suo amico, però poi glielo fa notare che è un pirla.
Sì.
E quindi nascono queste quisquiglie, questi battibecchi che sono molto divertenti, e poi appunto si aggiungono anche altri personaggi che aggiungono a questa comicità, e che è appunto, come hai detto tu, una comicità che deriva semplicemente da una buona scrittura. Cioè,
sì,
non...
sì, sì, esatto.
Non ci sono i classici cliché divertenti che fanno la scena comica, no? Il tizio che inciampa, non lo so.
La buccia di banana.
Puzzette, eccetera. È proprio una comicità divertente che è basata quindi sulle loro differenze caratteriali, che quindi è bello perché poi ci si ritrova anche, no? Cioè, è capitato a tutti di avere un amico un po' più scanzonato o di essere noi stessi quelli più scanzonati dell'amico più precisino, e quindi i battibecchi che ne escono da questa cosa. E però non è solo divertente, il bello di questo film è che c'è più o meno tutto. Cioè, c'è il divertimento, c'è l'epicità, l'azione, però c'è anche il dramma, un dramma anche bello profondo ed emotivo. Cioè, ha veramente un quadro emotivo completo sto film, e lo ottiene senza forzature comunque.
Esatto, non c'è mai un momento in cui dici ma questa scena non ci stava bene qua, oppure la battuta, cioè non è mai troppo forzata rispetto al contesto. Quando la scena deve essere seria lo è, quando ci si può scherzare sopra ad un certo punto ci scherzeranno poi sopra e via così, però comunque è incredibile perché è comunque un film dei Transformers che tende ad avere questo approccio all'epicità. Cioè, anche no, Optimus Prime che ha la voce profonda e sì, dice e ha le frasi da bacio perugina. E io sono Optimus Prime. No, questa cosa qui c'è e funziona comunque. Cioè, nonostante sia divertente, sia spumeggiante, la scrittura dei dialoghi e in generale la struttura del film funziona molto bene a livello di tempistiche, di come i personaggi interagiscono tra di loro, in quale momento. All'inizio chiaramente la butta un po' più sul ridere e poi diventa un po' più serio man mano che si va avanti, no? Perché anche le situazioni che si vanno a creare diventano via via più serie e anche più gravi. Quindi diciamo ha un ritmo anche molto bello, tra l'altro non annoia, ha un ottimo montaggio, niente da dire su questo.
Sì, esatto, e diciamo che la qualità si vede anche poi nel team che effettivamente ha realizzato questo film. Alla regia abbiamo Josh Cooley, che in precedenza era Pixar, quindi uno studio di animazione con la A maiuscola, e tra l'altro ha vinto l'Oscar per Toy Story 4, un grande regista che anche a sentirlo parlare nelle interviste, nei talk, l'abbiamo sentito parlare a View Conference, oppure a sentirne parlare dagli altri, è veramente qualcosa di superlativo come regista, perché fa storyboard, scrive, ha una visione molto precisa di quello che vuole ottenere, e bisogna dire che si vede che comunque dietro questo film c'è una grande regia e anche una grande produzione. Il produttore è Lorenzo Di Bonaventura, che ha realizzato tra i più grandi film di Hollywood, tra cui appunto anche tutti i Transformers. Le persone dietro a questo team, quando le senti parlare, senti proprio l'intelligenza, no? Che trasudano.
Intelligenza.
O comunque di quelle persone che riescono a ad avere una visione, a tenere tutto insieme e a creare un prodotto quindi coerente. Quindi la preproduzione, diciamo la scrittura, il design, eccetera, è stato fatto in Paramount, mentre la produzione, l'animazione, quindi effettivamente creare l'immagine che andrà a schermo, e invece è opera di ILM, e anche qui grande studio, quindi Industrial Light and Magic, forse i più grandi che ci siano,
sì, sì, sì,
in termini di animazione, effetti speciali, eccetera, con Rob Coleman come Animation Supervisor, che siamo riusciti a intervistare a View Conference, e a breve uscirà la sua intervista sul nostro canale, quindi comunque se siete interessati iscrivetevi, attivate le notifiche, quelle cose lì per non perdervi. Quindi grande team, grandi professionisti dietro questo film, e bisogna dire che alla fine si vede.
Sì, assolutamente. Secondo me, tra l'altro, uno degli aspetti in cui si nota di più l'incredibile sforzo che è stato fatto dietro il film è, secondo me, nella scenografia, perché comunque siamo non solo su un pianeta, ma dentro un pianeta, sotto un pianeta, che è Cybertron, questo pianeta fatto di metallo, no? Che ha dato origine ai Transformers, che poi sarei incuriosissimo a vedere le possibili evoluzioni, perché di Cybertron ce n'è da parlare per milioni di anni, e però è veramente bellissima, cioè dalla miniera più profonda in cui cercano l'Energon alla città che è una gioia per gli occhi e anche un casino per gli occhi, nel senso che ci sono palazzi ovunque, però l'azione rimane sempre perfettamente leggibile, eccetera eccetera, e questa città un po' a tutte dimensioni, no? Perché non c'è veramente solo il piano terra, diciamo, cioè c'è anche il soffitto, ci sono anche palazzi sul soffitto, è molto figa anche perché è una città sotterranea, perché poi c'è anche la parte esterna che anche in questo caso è fantastica, soprattutto per quanto riguarda la palette colori, gli effetti di fotografia, l'hanno resa veramente bene, poi soprattutto con questa superficie quasi vitrea che è veramente metallica, no? Che però è animata esattamente come i Transformers, e che quindi è spettacolo incredibile, tutto è veramente fighissimo.
Sì, perché oltre alla notevole complessità dei personaggi c'è anche quella appunto del pianeta che si trasforma, c'è anche solo la scena della gara, cioè c'è la pista che si svolge sotto i loro, non piedi,
sì,
ruote, quello
incredibile,
che è, ali, eccetera.
Incredibile, e dipende da cosa usano.
Esatto, e quindi è incredibile, ma anche invece negli ambienti un po' più naturali c'è questo sfondo, questo pianeta che si modifica, cambia e in certe scene diventa addirittura anche un po' più organico. Veramente sul visual hanno fatto un lavorone pazzesco.
Sì, sì, sì.
Anche come palette colori hanno seguito un po' questa chiave del rosso e del blu per richiamare appunto Optimus, e poi però ci hanno aggiunto quest'oro soprattutto nella città come qualcosa di anche gioioso in cui vuoi vivere, no? E l'oro comunque è stato usato anche per i Prime, quindi ovviamente hanno badato ad ogni singolo dettaglio per fare in modo che fosse tutto lineare, oppure anche come il tema della sfera, che è una forma ricorrente nel film, in opposizione anche magari alla città che è fatta invece di prismi. Questa ispirazione è anche Art Deco, che mi ha fatto uscire,
sì,
di Senno, che è fighissimo.
Sì, o come le parti più selvagge e naturali, che invece sono tutte forme molto appuntite e triangolari.
Esatto, è tutto veramente bellissimo.
Tranne un piccolo particolare che purtroppo immaginiamo che sia quello che ha fatto abbastanza scappare a gambe levate tutti dopo aver visto il trailer, che sono purtroppo i visi dei Transformers. Ora, c'erano varie possibilità, no? Nei Transformers di Michael Bay, per esempio, hanno la faccia che è effettivamente meccanica, no? Ha proprio delle parti meccaniche che si muovono. In questo caso hanno optato per un approccio un po' più in linea anche con quelli che erano gli anime di un tempo, ovvero che è una faccia però di metallo. Quindi come se fosse del metallo fuso che si muove, e cioè l'idea di base potrebbe anche non essere sbagliata, ma purtroppo il risultato finale, perché poi ovviamente ci hanno lavorato dietro tantissimo, animatori, effettisti, cioè roba incredibile, però purtroppo il look finale che viene dato è abbastanza terribile. Cioè, a me dispiace dirlo, perché è veramente quasi l'unico difetto del film. Però capite che un difetto che è sul viso di qualunque personaggio è un po' un problema ad ampio raggio, che poi non è che sia una cosa semplice da risolvere, perché comunque non volevano che fossero dei robot freddi, volevano anche che avessero delle emozioni, no? Che potessero esprimerle in modo molto forte, e che in realtà funziona. Però quando tu guardi il film ci sono ste facce proprio che sembrano appiccicate sopra, cioè sono più chiare, sono proprio stranianti all'interno di questo contesto meccanico, e quindi non funzionano benissimo, purtroppo. Sono l'unica parte visiva del film che purtroppo non gli rende giustizia minimamente.
Sì, anche perché gli occhi invece li hanno fatti secondo me abbastanza bene, perché hanno questo feeling comunque meccanico, no? Da otturatore di macchina fotografica,
sì,
lenti, eccetera, e quindi funzionano molto bene gli occhi. E invece la bocca sembra un po' appiccicata lì, senza troppo senso.
Sì, è sto taglio nel metallo.
Sì, che è un po' bruttino, hai ragione. Che appunto è un peccato, perché lo stile nel suo complesso è incredibile, anche perché è questo fotorealismo, ma di una cosa non totalmente fotorealistica, o comunque di una cosa fantascientifica, e quindi dà questa impressione di essere reale senza apparire reale. Quindi forse se effettivamente facevano, non so, due pezzi di metallo che si avvicinavano e si allontanavano, era un po' meglio. Perché comunque alla fine è un po' la direzione che hanno seguito con tutto il resto. È ovvio che perdevano però forse troppa espressività.
Sì, 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 comunque è un peccato e sono sicuro che ci sono state discussioni di mesi dietro a questa cosa, ma è brutto, non è brutto, eccetera, eccetera, e poi ad un certo punto hanno anche dovuto farlo il film, quindi hanno preso una strada che purtroppo a conti fatti non funziona troppo. C'è da dire che comunque, preso il colpo iniziale del vedergli e dirgli "Oh, no!", dopo un po' quasi non ve ne accorgete più e il film scivola via molto bene, soprattutto per l'ottima scrittura che, come abbiamo già detto, proprio si fa godere tantissimo.
E ovviamente tutto ciò l'hanno realizzato con le super tecnologie. Tra l'altro in internet si vedono questi dietro le quinte, no? In cui hanno usato la motion capture, no? E quindi alcuni hanno anche pensato che usassero effettivamente la motion capture nel film. E in realtà no, perché l'hanno utilizzata praticamente per fare l'animatic, in sostanza. Hanno usato questo sistema un po' innovativo in cui hanno creato pochi storyboard, molto base, e poi sono passati direttamente alla motion capture e quindi hanno fatto praticamente tutto il blocking con degli attori reali che effettivamente interagivano tra loro, e quindi hanno fatto questa cosa anche molto naturale. E la grande tecnologia sta anche nel fatto che mentre che facevano proprio la motion capture potevano vedere praticamente in real time i personaggi 3D che si muovevano a schermo, no? Quindi avevano già una visione molto precisa di quello che poteva essere alla fine il film, e in seguito comunque potevano anche riprendere la scena spostando la camera, no? E quindi cambiando il punto di vista, e quindi sono riusciti a realizzare un animatic anche molto molto preciso. In seguito poi ovviamente hanno registrato le voci con gli attori, e anche qui spezzerei una lancia a favore del doppiaggio, perché è veramente qualcosa di incredibile.
Sì.
Vabbè, a parte Chris Hemsworth come Orion Pax, c'erano anche Brian Tyree Henry per D16 e Scarlett Johansson per Elita, Keegan Michael Key per Bumblebee, quindi comunque un grande cast che ha fatto un lavorone su questo film, soprattutto anche per il fatto che appunto i personaggi cambiano molto, quindi dovevano comunque interpretare dei ruoli che avrebbero subito una grande trasformazione, soprattutto il personaggio di D16, che deve essere molto amichevole all'inizio, deve conquistare la fiducia dell'audience per poi diventare praticamente l'opposto. Quindi comunque è anche un grande range in cui stare per le performance. Comunque dopo aver effettivamente girato quindi il doppiaggio, diciamo che la palla passava ad ILM, che riceveva tutto questo materiale, e poi però effettivamente l'animazione veniva fatta a mano, quindi keyframe dopo keyframe da un animatore che aveva da una parte come reference ciò che veniva girato durante la motion capture. Quindi il vantaggio è che se devi fare la scena d'azione avevi effettivamente il video di uno stunt professionista che faceva il salto di qua, la caduta di là, o anche proprio le reference del facciali, no? Quindi per l'emotività. Però comunque gli animatori ci mettevano anche la loro interpretazione, e quindi giravano diverse reference che poi facevano vedere al regista. Il regista sceglieva quale interpretazione gli piaceva di più della performance, e poi quindi effettivamente realizzavano l'animazione andando a definire bene il movimento.
Sì, tra l'altro relativo all'animazione vorrei anche sottolineare che è un film dei Transformers, quindi ci sono un sacco di scene d'azione e sono tutte molto molto fighe, realizzate molto bene e sono super varie, perché gente che vola, cammina, corre, si trasforma in una macchina, e con tutte le trasformazioni di mezzo, con spade, laser, missili esplosivi, proiettili, botte azzuffate, quindi c'è la qualunque ed è tutto gestito molto bene, tutto super dinamico, molto figo.
E poi in più ovviamente ci sono gli effetti, che sono qualcosa anche qui di fighissimo, perché appunto hanno scelto questo stile quasi fotorealistico, e la fisica, le luci, il peso, alla fine sono quelli del mondo reale, e quindi ci sono anche questi effetti molto realistici, però comunque sempre stilizzati. Ad esempio c'è una scena che secondo me è bellissima, di un flashback, in cui invece che mettere una scena renderizzata nello stesso modo, magari con un bianco e nero, no? Sai, quegli effetti che fanno un po' stile flashback, hanno proprio fatto praticamente tutta questa nuvola particellare, come se appunto il racconto venisse orchestrato da questo personaggio che stava raccontando, muovendo praticamente tutte le particelle e la polvere metallica di questo pianeta e dandogli vita in questo spettacolo veramente impressionante. E poi ovviamente c'è fuoco, fiamme, parti che si trasformano, cioè c'è veramente la qualunque. E ovviamente poi in più c'è anche proprio il compositing, effettivamente la fotografia finale, che rende comunque l'immagine molto leggibile, che è anche un po' l'altra cosa incredibile di questo film, perché con tutti gli elementi che ci sono e che si muovono, anche renderlo poi effettivamente leggibile a livello di immagine non è una cosa banale. Soprattutto se consideriamo che sono anche personaggi di metallo su un pianeta di metallo, cioè quindi è tutto riflettente, appena ci metti due luci ti rimbalza dappertutto, lens flare altro che Michael Bay.
Sì.
E quindi hanno anche fatto un grande lavoro poi non solo di complicazione di ciò che avevano, ma anche poi di semplificazione, in modo da effettivamente poi capire qualcosa di quello che stai vedendo, cosa che ad esempio appunto in certi momenti dei film di Michael Bay non è proprio chiarissimo quello che stai guardando.
Sì, è tutto a fuoco, è tutto un dettaglio, quindi E quindi, dopo ciò, passiamo a quella che è la parte spoiler. Quindi, se non si fosse capito, vi consigliamo moltissimo di vedere il film, perché comunque è veramente divertente, intrattenente, ben scritto, eccetera, eccetera. E quindi passiamo alla parte spoiler. Passate solo sopra questi volti e via. Allora, in realtà, poi, nel senso spoiler, è chiaro che ad un certo punto Optimus diventa Optimus e Megatron diventa Megatron, no? Quindi diciamo che c'è questo indirizzamento del male e del bene totale che prenderanno possesso dei due. E però è interessante comunque anche lo sviluppo con l'ultimo dei Prime che è rimasto, che in realtà sta mentendo, no, a tutta Cybertron e si fa gli scambi con questa razza aliena, che però non è meccanica, cioè quindi sono alieni tipo i grigi di Marte, però più fighi.
Un mix tra i granchi e i polipi.
Sì.
Cose un po' biomeccaniche.
Esatto, viscide comunque, sempre.
Esoscheletri.
E quindi fondamentalmente estraggono l'Energon per poi darlo a questi alieni, e quindi sono praticamente tutti degli schiavi, c'è chi se la passa meglio, c'è chi se la passa peggio, ma fondamentalmente se la passano tutti male. E tranne ovviamente quest'ultimo Prime, che è l'eroe della città, eccetera, eccetera. Dove poi si scopre che in realtà ci sono anche tutti gli altri Prime. E quindi è bellissimo, perché no? Perché poi c'è The Fallen, che è quello, no? Lo stesso di Michael Bay, no? E c'è quello lì, che è poi quello che ispira a Megatron e via, niente, a me è piaciuto. E quindi niente, si combattono fortissimo, cominciano ad avere le voci più profonde perché crescono e diventano i personaggi leggendari che contraddistinguono la serie.
Beh, è bello comunque come ci arrivano, perché vedi anche proprio tutte le varie goccioline che cadono nel vaso di 16, no? E che lo portano a proprio non averne più di energia mentale per sopportare tutti praticamente le ingiustizie. Perché la cosa bella comunque alla fine è che ti interessano tutti e due i personaggi, no? Sia Optimus che Megatron, e non ti viene da incolparne nessuno dei due, no? Cioè, loro erano migliori amici e poi sono diventati nemici perché life happens, cioè perché la vita è andata così, nel senso, uno ha una mentalità un po' più autoritaria, seguire le regole, eccetera, e l'altro è un po' più democratico, no? Siamo tutti uguali, viviamo tutti insieme, eccetera. Però comunque non sono una visione sbagliata e una giusta. Sono visioni leggermente diverse che però quindi li fanno prendere queste strade molto diverse. È quello che mi è piaciuto anche poi del loro rapporto.
Sì, anche perché comunque loro alla fine vogliono la stessa cosa, no? Cioè vogliono farla pagare a questo Prime. Diciamo che la vedono un po' in due modi diversi. Megatron vorrebbe proprio falciarlo male e invece Optimus diciamo che vorrebbe più fargliela pagare con la giustizia, no? Quindi in realtà vogliono più o meno la stessa cosa. E quindi non c'è Megatron che dice vogliamo conquistare l'universo perché sì. Cioè ci sono delle motivazioni dietro che sono proprio di vita vissuta, perché loro sono stati maltrattati fondamentalmente per tutta la vita e adesso che hanno un po' la possibilità di venirne fuori poi vengono mischiati in questo intrigo di palazzo di potere e vengono messi da parte tantissimo e dicono beh però scusa non è mica bello, cerchiamo di arrivarci fino in fondo. E poi ovviamente nella strada Megatron comunque diventa Megatron, nel senso che prende poi la violenza, un po' il pugno di ferro come la risposta a quelle che sono però le ingiustizie, non per quello che è il dover mettere i piedi in testa a qualcuno, è proprio il fatto di dire no, noi vogliamo che la cosa sia giusta, sia fatta in un certo modo, però per riuscirci dobbiamo assoggettare e inizialmente rimuovere il marcio che c'è a Cybertron con la violenza.
Esatto, perché poi anche il suo dolore deriva da praticamente il tradimento di questo Sentinel, no? Che ha sempre detto che era che la cosa era in un modo, poi invece era in un altro. Quindi comunque riesce a metterti nei suoi panni, a capire il suo punto di vista. E poi alla fine diciamo che entrambi stanno perdendo il loro miglior amico, no?
Sì,
quindi
certo.
Quindi c'è comunque del dolore per entrambi. Cioè diciamo che non cambiano idea sulla loro scelta e quindi vanno fino in fondo, però comunque non è che lo fanno a cuor leggero in ogni caso.
Quindi è
molto bello come si evolve la loro storia e come va a finire e come effettivamente diventano questi grandi nemici.
Sì, perché comunque poi Megatron di fatto aveva fastidio quando stava con Optimus, sempre bello, però poi Optimus faceva quella cavolata e lui doveva risolverla e quindi diciamo che c'è anche un po' questo astio nascosto tra di loro che poi ad un certo punto scoppia tutto lì.
E tra l'altro appunto il momento clou è questa scena no, che potrebbe essere un cliché, quindi e l'uno che ha preso la mano dell'altro, che è sul baratro, no, sull'orlo del precipizio, e cosa fa? Di solito lo ritira di nuovo su, no? E invece qui lo lascia proprio andare. È bello perché è un po' anche in contrasto con quello che ti aspetteresti da come vanno a finire queste scene di solito nel cinema. È proprio anche un momento molto impattante a livello di racconto, di visual, eccetera. Poi ovviamente c'è appunto Orion che cade nel pianeta, che si trasforma attorno a lui. Cioè, l'epicità c'è tutta proprio.
Sì. No, figata. E tra l'altro fatto con questo stile retro dei giocattoli, no? Perché non sono i cosi pieni di dettagli di Michael Bay, che comunque sono fighissimi, cioè ovviamente anche perché devono essere calati nel contesto davvero reale e non quello un po' più astratto di un film d'animazione, però comunque va un po' indietro a quando i Transformers avevano anche delle forme un po' più semplici, perché comunque dovevano essere animate in animazione tradizionale bidimensionale e che quindi... se gli aggiungevi troppa roba poi gli animatori ti sputavano in faccia, quindi ecco. E però a me fa molto piacere, no, perché un po' anche con i Pokémon, adesso i Pokémon hanno mille sghiribizzi e sono incredibili perché devono rendere fondamentalmente bene in 3D e di fatto rendono molto bene, però in 2D fanno schifo e quindi cioè no, una volta Jigglypuff era proprio dei cerchi e basta, perché poi comunque doveva essere messo sul Game Boy che aveva pochi pixel eccetera eccetera. Il concetto è più o meno lo stesso, però sono riusciti a fare questa commissione di stile tra il vecchio Transformers con questi cuboni, proprio noi, il classico Optimus Prime che ha i due cuboni come petto, c'ha questa testa a esagono e basta, cioè poi sono solo prismi e non c'è nient'altro.
Eh sì, e poi come ogni elemento del veicolo può essere ritrovato nel modello anche proprio del personaggio, è effettivamente qualcosa di incredibile. E tra l'altro nel corso delle varie trasformazioni che subiscono nel film cambia proprio anche, che ne so, lo shading che hanno, no? Quindi all'inizio sono dei minatori, quindi hanno questo shading pieno di graffi,
sì.
Vernice,
anche la palette colori.
Sì, vernice saltata, ammaccature, cioè sono messi male. Poi ovviamente ottengono il cog, quello, il nucleo, no, che li fa trasformare, quindi ovviamente si danno una ripulita e poi subiscono ancora la trasformazione successiva, quindi diventano ancora più alti, più grandi e più forti con appunto i tratti, quelli finali. Quindi rende anche molto bene a livello di visual, oltre poi vabbè ad essere stradivertente secondo me la scena in cui imparano a trasformarsi, no? Perché tu dici oh, vabbè, ottengono il nucleo, poi saranno già subito super bravi, no, a trasformarsi,
sì.
Sai?
E invece
come anche un po' nei film, cioè appena vedono una cosa boh, via, si trasformano eccetera, e invece c'è anche la scena in cui Orion fa rientrare la testa e poi non sa come farla uscire, no, cioè
e non
è
vede.
Molto scanzonato e molto divertente.
Sì, ci sta. Poi perché abbiano le forme di veicoli terrestri,
quello è un po'
problema.
Un buco, ma
ma quello
mondo...
è un buco di trama dei Transformers, esatto. Non del film, cioè
sul perché debbano assomigliare a dei veicoli umani quando la Terra ancora non esisteva, va bene così.
Ma infatti in realtà nei film di Michael Bay la cosa ha un po' più senso, perché in realtà quando sono su Cybertron hanno delle trasformazioni, ma sono trasformazioni in navicelle senza un particolare riferimento a quelle che sono le cose umane. Quando arrivano sul pianeta Terra, loro si trasformano in veicoli per mischiarsi e non farsi riconoscere,
esatto.
No? E tutto nasce da lì. In questo caso diciamo che sono veicoli che tendono comunque ad essere abbastanza futuristici, nonostante il fatto che Optimus Prime sia comunque il camion, cioè quello proprio rimane così, che ci devi fare e via.
Sì, però ad esempio Bumblebee ha questo design da macchina che sì, è appunto molto, molto futuristico.
Sì, poi in realtà comunque come dicevi tu la gravità è quella della Terra, cioè ci sta anche che inventino la ruota, infatti ci sono i treni, cioè è anche in questo caso un bel tuffo nei mezzi,
sì,
di trasporto.
Sì, vanno addirittura in metro, che è una cosa che mi fa ridere.
Sì, esatto, quindi è un po' così.
E sempre parlando di Bumblebee, è molto bello come nei film sia questo personaggio essenzialmente, vabbè, non muto, però che parla attraverso la radio, no? E quindi non è silenzioso, però comunque non è che dice chissà cosa.
Sì, che è una roba bellissima per il citazionismo nei live action.
Sì, ovviamente ne deriva un editing veramente bellissimo di citazioni. E invece qui è questo personaggio che...
non sta mai zitto un attimo.
Sì, ecco, costretto a starsene da solo nei piani più bassi della miniera, appena trova qualcuno con cui essere amico, non la smette più di parlare, parla tantissimo ed è stradivertente.
Sì.
Cioè già nei film è bello il suo personaggio, ma qua proprio è bellissimo.
Che tra l'altro è il classico Pippo, no? Che lui è sempre felice, è sempre contento ed è un idiota fondamentalmente, però non se ne rende conto, cioè non lo sa che lui in realtà sta vivendo una tragedia ad essere al livello più basso di Cybertron a smistare la spazzatura e si è creato degli amici immaginari con i resti, cioè quella roba lì è di una tristezza. E infatti fa riderissimo perché ovviamente Orion e D16 dicono: ma questo qui, poveraccio, portiamocelo con noi perché è tragico, è veramente tragico.
E infatti poi si tira fuori anche la battuta fuori luogo a seguito del momento più epico che ci sia, e quindi comunque è proprio bello.
Però è nel personaggio.
E oltre a loro tre c'è anche il personaggio di Elita, che è quindi la robot femmina, che è questo personaggio forte, no? Che non si fa comandare, però non rimane anche solo un personaggio secondario, perché alla fine comunque è abbastanza fondamentale nel far diventare Orion Optimus, no? Perché quindi gli dà la forza, gli dà il coraggio, è bello anche il suo personaggio, e quindi hanno creato questo quartetto,
questo quadriumvirato
questo quartetto che in sé è molto molto divertente.
Sì, funziona.
E quindi abbiamo questa storia che passa dall'essere il racconto di due sfruttati nella miniera ad essere questa cosa super epica in cui sconfiggono il detentore del potere della città cattivo tra
l'ultimo
mille
dei prime.
Distruzioni, eccetera. Ci sono anche super navicelle gigantesche degli alieni. C'è di tutto, poi c'è, vabbè, anche il covo dei Decepticon, tutto organico, con tutta la vegetazione che ha preso il sopravvento, la scena in cui il grande antenato, come dicevo prima, appunto, metteva in scena questo flashback usando praticamente le polveri e i detriti, cioè è veramente tanto ricco come film e veramente qualcosa di notevole. Veramente molto bello, a me è piaciuto molto.
Sì, concordo su tutto. Mannaggia i volti.
Esatto.
È un po' come Suzume, mannaggia la sedia, cioè però c'era quella cosa proprio che
quell'elemento di disturbo.
Però speriamo, in realtà io spero tanto che facciano il seguito, perché vorrei vedere Bumblebee che cresce, no? Visto che Pippo si può sfruttare l'effetto Pippo, quindi ad un certo punto gli si può far accadere una tragedia e lui, no, ci resta male per la prima volta in vita sua. Meraviglioso. Non vedo l'ora. Speriamo, anche se.
E ultimo, ma non meno importante, il tutto è anche elevato dalle musiche che ovviamente riprendono il tema di Transformers, però che comunque sono molto molto belle, aumentano quanto basta l'epicità dei momenti.
Sì, anche se secondo me poteva dare molto di più, poteva dare molto.
Quindi fateci sapere voi cosa ne pensate nei commenti, potete scriverci su YouTube, Spotify, Instagram e più o meno basta. Abbiamo tenuto quelle piattaforme lì.
Potete iscrivervi, lasciare un mi piace, mettere le notifiche e così ci fate sapere se effettivamente vi interessa o meno. Potete anche passare a trovarci sul nostro sito funzioneanimazione.it, dove abbiamo articoli, approfondimenti, la lista dei film che usciranno quest'anno di animazione e non solo.
Restate sintonizzati per l'intervista di Rob Coleman e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione.
Ciao a tutti!
Ciao!